Signore, ti ringraziamo che siamo nella tua casa e ancora questa sera hai raccolto il tuo popolo e vogliamo cominciare questo servizio applaudendo e lodando il Signore. Da ogni parte di questo luogo la lode e il ringraziamento nel nome di Gesù Cristo. Ti diciamo grazie, Padre, e ti preghiamo di benedire questo servizio. Lavaci col tuo prezioso sangue e guidaci nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Vi invito a prendere Evangelo di Giovanni, il capitolo 1, dal verso 1 al verso 12. Ripeto, dalle Sacre Scritture, Evangelo di Giovanni, il capitolo 1, dal verso 1 al verso 12. Colgo l'occasione per salutare quanti state preferendo il nostro programma televisivo, radiofonico, anche via internet. Il Signore Gesù Cristo vi benedica. Vogliamo appunto prendere la parola di Dio e leggerla tutti quanti alla gloria e per la crescita della sposa di Cristo. Amen. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Nel principio il Logos era, voi trovate o la parola o il verbo, ma il testo antico dice Logos. Nel principio il Logos era, e il Logos era appo Dio, e il Logos era Dio. Esso era nel principio appo Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di esso, e senza niuna cosa è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce riluce nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Costui venne per testimonianza, a fin di testimoniare della luce, acciocché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, anzi era mandato per testimoniare della luce. Colui che è la vera luce, la quale illumina ogni uomo che viene nel mondo, era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo d'esso, ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e dei suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti coloro che l'hanno ricevuto, i quali credono nel suo nome, egli ha data questa ragione d'essere fatti figlioli di Dio. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, gloria al Signore. Vogliamo parlare di quello che è stato il piano di Dio, il piano stabilito del nostro amato Re. Nel principio era la parola, i testi dicono, ma i testi più antichi dicono il verbo, e il testo ancora più antico parla del Logos. Qual è la grande differenza? Vedete, quando noi parliamo di parola può indicare anche qualche azione inanimata. Quando cominciamo a parlare di verbo già parliamo di qualcosa che ha un'azione dinamica. Ma quando prendiamo il testo originale dal greco, il Logos indica il ragionamento. Dio ha progettato ogni cosa, ha antivisto ogni cosa prima della fondazione del mondo, quindi quel progetto già era in Lui. E quando questo progetto è stato fatto dentro di Lui, in Lui, il Logos è stato espresso e Dio disse sia la luce, e la luce fu. Vedete, la parola di Dio è l'azione potente che ha creato e fatto ogni cosa con lo Spirito Santo. Quante volte è capitato a noi, o quante volte portiamo un esempio di un falegname o di un ingegnere, di un progettista, che prima vede dentro di sé il progetto che deve realizzare. Dopodiché che fa? Egli, in funzione di quell'immagine che ha creato nella sua mente, nella sua intelligenza, comincia a fabbricare quell'oggetto, comincia a realizzare quell'opera. E così Dio già aveva preparato ogni cosa in spirito. Anche il sacrificio era già stato preparato in spirito prima della fondazione del mondo. Perché vi ricordo che Egli è l'immutabile Dio. Egli è l'invisibile Dio, i cui cieli dei cieli non possono contenerlo. Egli è la massima grandezza, la massima intelligenza che possa esistere. E noi siamo Suoi frutti, siamo stati creati e formati da Lui. Ma è importante comprendere che in Lui vi è una potenza dinamica che noi non possiamo neppure comprendere nella sua gloria massima, ma possiamo descriverlo attraverso la parola. Nel principio era il Logos, e il Logos era presso Dio, e il Logos era Dio. Perché era Dio? Perché la parola è Dio? Perché vedete, il progetto che si muove dentro di me, ad esempio, è il progetto di Piero. Se io penso di realizzare qualcosa e poi lo esprimo, cari nella grazia, io sto esprimendo un progetto che viene da me, che è stato realizzato dentro me. Ora la differenza tra me e Dio, quindi tra noi umani e Dio, è che il Signore non ha la necessità di muoversi con le mani per creare, ma nel momento che Lui ha progettato la creazione, l'ha espressa con le labbra, la creazione è venuta fuori. E noi notiamo che il principio della creazione è proprio il tabernacolo, è il nostro amato Gesù, colui che è il principio della creazione. Attraverso Lui ogni cosa è stata fatta, perché Egli è la parola fatta carne. E dice la scrittura che il Signore si esprimeva attraverso il Logos e disse sia la luce, e la luce fu. Notiamo la potenza dinamica che c'è nel Logos, e notiamo qualcosa di importante che non vogliamo trascurare, ma che vogliamo tenere nella nostra mente e nel nostro cuore. Attraverso il Logos Dio ha dato la vita alle creature. Essa è la luce, essa è la vita, e sappiamo che Dio è la luce del mondo. Sappiamo che in Lui vi è la vita, e nel momento in cui l'uomo rientra in collegamento con l'albero della vita che è Cristo e riprende il frutto della vita, come abbiamo noi stamattina detto, quindi quando ha riaccesso alla parola di Dio, alla carne e al sangue dell'agnello, esso viene rimesso nella condizione di eternità, perché è scritto: chi crede in me, per come è scritto nella parola, ha la vita eterna. E noi abbiamo ricevuto la vita in Cristo, e attraverso questa vita siamo in piedi. Egli è venuto in quelli di casa sua. Giovanni il Battista fu l'ambasciatore, il preparatore, ma quando Gesù è venuto è stato rigettato, non lo hanno accettato, vedevano quei vestimenti di umiltà e di povertà. Egli non faceva parte delle organizzazioni, non faceva parte del clero religioso, non veniva fuori dalla politica, ma veniva fuori da un'umile famiglia, veniva fuori da un umile luogo, e non poterono accettarlo. Ed egli è andato in quelli di casa sua, Israele, ma essi non lo hanno riconosciuto, non lo hanno accettato. Ma dice: ma a quelli che lo hanno accettato, a quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto della vita e di essere chiamati figli dell'Iddio vivente. Questa accettazione è importante, questa accettazione è alla base di una vita del credente. Ma in questa riunione vogliamo porre in esame l'importanza del confronto tra l'uomo e Dio, come Dio esamina l'uomo. Vogliamo affrontare questa tematica importante, perché noto quanta confusione ci sia. Oggi io non so chi ci sta ascoltando, non so se magari qualche prostituta ci sta ascoltando, qualche peccatore estremo ci sta ascoltando, ma tengo a precisare: Dio è venuto per noi peccatori, Dio è venuto per la prostituta, Dio è venuto per il bisognoso, Dio è venuto per salvare il genere umano. Attraverso che cosa? Il suo supremo sacrificio. Vogliamo esaminare qualcosa di importante. Gesù fu più volte additato per il suo modo di procedere. La prostituta andava a lui, piangeva, apriva il cuore ai piedi del maestro e lui la perdonava. Non agiva secondo la legge. L'adultera avveniva la medesima cosa e lui la perdonava. Ma la legge diceva che bisognava essere lapidato. Ma continuiamo ad esaminare qualcosa che ci lascia a bocca aperta. Due uomini salgono al tempio, l'uno è il fariseo, l'altro è il pubblicano. Il fariseo è un uomo che nell'esteriore digiuna, fa le offerte, fa parte della religiosità di quel tempo. Ma Dio, notiamo, che giudicherà proprio il fariseo e dirà del pubblicano, che messo in un angolo sta lì e dice: oddio, abbi pietà di me, misero peccatore, che egli ha trovato pure la via della salvezza. Continuiamo, è anomalo, vedete, va fuori dalla mente razionale, perché noi pensiamo che il buono deve essere salvato e il cattivo deve essere condannato. Come mai questa ingiustizia? Zaccheo ha frodato, si è comportato male, ma il Signore gli dice: oggi nella tua casa è entrata grazia. Cosa vede Dio che noi non vediamo? Il messaggio di questa sera dice proprio questo: cosa vede Dio che noi non vediamo? Noi giudichiamo secondo l'esteriore, ma Dio esamina l'uomo proprio attraverso il medesimo procedimento per il quale ha creato tutta la creazione. Mi spiegherò meglio, cercherò di essere più chiaro possibile. Vedete, noi giudichiamo per l'apparenza, e quando Samuele stava per ungere un altro re e fu fermato, il Signore gli disse: no, non è lui, io ho scelto Davide, perché Davide è l'uomo secondo il cuore di Dio. E il Signore disse a Samuele: voi, noi, uomini, guardiamo all'esteriore, ma io guardo all'interiore. Stamattina abbiamo parlato proprio di quel soggetto meraviglioso, Matteo 27, lo abbiamo messo in parallelo con quei versi meravigliosi contenuti proprio in Samuele, dove il popolo gli disse a Davide: tu sei carne della nostra carne, ossa delle nostre ossa, e gli apostoli devono mangiare la carne del Cristo e bere il sangue del Cristo. L'identificazione che ci deve essere: dobbiamo essere un solo corpo con Cristo. Abbiamo fatto questo parallelo meraviglioso, ma voglio farvi notare qualcosa di importante. Dio guarda all'interiore. Vogliamo cercare di avvicinarci per comprendere il metodo che Dio usa per misurare nella nostra vita. Che ne vale che io mi apparto, lascio il peccato e mi presento davanti a Dio con vestimenti farisaici, presentando me stesso e dicendo: oh, io mi consacro, io non ho commesso, non commetto certi tipi di peccati. Magari nell'esteriore sto sacrificandomi di fatto, ma, cari, nella grazia arrivo con la pretesa che Dio deve esaudirmi, che io sono una persona alla quale Dio è obbligata. Mi sembra di vedere questa sera, sapete che cosa? Il fratello del figlio prodigo che gli dice: tu non hai mai ucciso un vitello ingrassato per me. Abbiamo la pretesa, perché noi pensiamo di essere meglio di qualche altro fratello, pensiamo noi di aver raggiunto il top della nostra vita, pensiamo che siamo inattaccabili, pensiamo addirittura che Dio sia in obbligo. Perché io vado in chiesa, Dio mi deve guarire; perché io vado in chiesa, Dio mi deve provvedere nell'economia. Dio intanto non è obbligato ad alcuno. Dio non ci dice che ci ha salvato per le opere. È finito il tempo delle indulgenze, è finito il tempo in cui la gente veniva presa in giro facendogli fare pellegrinaggi. Il Signore dice chiaramente nella Bibbia che non siamo salvati né per oro né per argento, non siamo salvati per le nostre opere, ma siamo salvati attraverso la grazia, attraverso il sangue dell'Agnello. Gloria a Dio. E quindi il Signore cosa vede? Vede una sposa che ha pretese. Vede una sposa che pensa di essere tale. Ma esaminiamo un altro uomo. Sta salendo quell'uomo al tempio. Quell'uomo si rende conto che è vissuto nel peccato. Quella donna, al tempo di Simone il fariseo, si rende conto che è vissuta nel peccato. Va al Signore e comincia a piangere i suoi piedi, comincia a baciare i piedi, comincia a versare ciò che era di più caro, che aveva speso denaro per comprare quell'olio. Sta dando il meglio di se stessa, ma ho qualcosa che si trova nella sua vita e che riesce a confessare come il pubblicano. Sapete che cos'è? È quello di sentirsi davanti a Dio misera, è quello di sentirsi nell'angoscia, è quello di sentirsi bisognosa di Dio e di riconoscere di noi essere nel bisogno davanti a Dio, e incomincia a riversarsi davanti al Signore. E allora il Signore cosa sta vedendo? Sta vedendo quella donna, sta vedendo quell'uomo nella parte interiore. I farisei ben nell'esteriore si appartavano come i religiosi di questo tempo, ma dentro covavano l'adulterio.
Dentro il loro cuore appetivano le donne, dentro la loro vita appetivano il male, giudicavano. Vedete il fariseo cosa disse? Oh, ma io non sono come quel pubblicano. Io sono un uomo speciale, noi siamo niente, noi siamo bisognosi. Quando in un cuore manca l'angoscia, quando in un cuore manca la riconoscenza verso Dio, ora entriamo proprio nel merito. Dio ha creato ogni cosa e ogni cosa è stata vista dentro Dio, è stata preparata dentro Dio e poi è stata manifestata. Dio ti vede dentro, Dio vede il tuo progetto. Quando ti presenti magari dal pastore e gli dici, oh, io voglio servire Dio, ma dentro di te c'è il mondo che ti chiama. Oh, io amo i fratelli, ma dentro di te giudichi i fratelli. Io amo la mia sorella, pace sorella, Dio ti benedica. Ma la saluto soltanto perché la devo salutare, in modo tale che gli altri non mi guardano negativamente. Dio ci guarda dentro. Dio guarda il nostro piccolo logos, Dio guarda il nostro ragionamento e quando noi ci presentiamo davanti alla presenza di Dio, Dio vede quello che tu stai dicendo dentro e vi dico una cosa importante, è miglior cosa un uomo che si presenta davanti a Dio dicendo come quel pubblicano, io sono misero, bisognoso che tu mi risollevi, che un uomo che si presenta davanti a Dio pensando di essere, pensando di giudicare. Pensando di essere sopra le situazioni, cari nella grazia, voglio essere afferrato questa sera. Compreso, è importante che comprendiamo che la religione uccide l'uomo, le religioni stanno uccidendo gli uomini. Quello che l'uomo pensa di essere lo sta uccidendo. E non vado lontano quando alcuni dicono: oh, ma io mi sento in pace interiormente. Anche Davide si sentiva in pace. E Davide aveva commesso adulterio, e Davide aveva commesso omicidio, e intanto correva Gad, il profeta che aveva il così parla il Signore, aveva la parola rivelata, che andò a Davide e risvegliò la sua coscienza. Questa nazione, il mondo, ha addormentato la propria coscienza, non riconosce più Dio, anzi è obbligato. Parecchi dicono Dio non esiste, altri dicono perché Dio fa morire i bambini, perché Dio mi rende così, perché Dio non mi manda un risveglio, perché Dio non benedice la mia famiglia. E questi perché non rispondono al ragionamento spirituale. Gloria al Signore, non possiamo porre perché, dobbiamo anzi porre ciò che Dio ha fatto per noi. Noi non meritavamo, ma Lui è morto sulla croce. Noi vogliamo, ma Lui già ci ha dato. In Giacomo è scritto, voi non ricevete perché volete spendere nei vostri piaceri. Noi vogliamo il nostro piacere, ok? Ma abbiamo compreso cosa stiamo facendo? Abbiamo compreso a ciò che stiamo chiamati? Noi ci troviamo in mezzo ad una guerra. Dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo comprendere che viviamo in una guerra e qui non si tratta del culto domenicale, del fattore che tu dici, oh, mi faccio vedere dal pastore. Qui non si tratta della benedizione personale, qui non si tratta dell'economia, ma gli uomini hanno fatto diventare questo come un obbligo di dare la decima, un obbligo di fare le cose lussuose, e il Signore risponde al genere umano dicendo che sta sbagliando indirizzo. Dio non vuole il sacrificio dell'uomo, ma Dio vuole un cuore aperto. Figlio mio, dammi il tuo cuore. Oh, alleluia, si è sbagliato l'indirizzo, è una guerra aperta. Perché dico una guerra aperta? Perché qui non si tratta della tua malattia, qui non si tratta della tua infermità, qui non si tratta della tua economia, ma qui si tratta della salvezza della tua anima. In una guerra ci sono morti, feriti, e in una guerra può succedere di tutto, ma noi qui stiamo lottando per la salvezza delle nostre anime e non possiamo vivere nell'indifferenza. Se ci trovassimo in questo momento in mezzo alla guerra, che facciamo? Cerchiamo di salvare i nostri figli, cerchiamo di salvare le nostre famiglie. si blocca tutto, cari nella grazia. Non penseremo più al nostro lavoro, non penseremo più ai nostri progetti, ma noi pensiamo continuamente ai nostri progetti, pensiamo alla nostra economia, mentre siamo in guerra, e questa guerra è combattuta tra lo spirito di Satana e lo spirito di Dio. Non ce ne rendiamo conto, ma il diavolo cerca di trascinarci e Dio cerca di riprenderci, e in mezzo a noi noi siamo sempre lì e diciamo: oh Signore, dammi l'economia, oh Signore, benedicimi. Le madri devono piangere per i propri figli. Questa società non sta dando futuro. Questa società sta crollando. E mentre gli uomini si litigano, perdiamo di mira ciò che Dio realmente ha detto. Qual è la base del messaggio pentecostale? Qual è la base del messaggio che Dio dà attraverso Pietro? Oh sì, noi pentecostali diciamo battezzati con lo Spirito Santo è la base. Lo crediamo, ma la base è ravvedetevi. Ripeto, la base è ravvedetevi. Oh, ma questo non glielo possiamo dire al pastore? No, pastore, ravvediti. Perché ravvedimento? Perché se io non vivo nell'angoscia per la mia salvezza, crollerò insieme agli altri. Non importa il titolo, non importa quello che noi pensiamo, quello che noi pensiamo conta poco. Si è entrato in un tempo di legalizzazione, si legalizza il peccato, oh, tanto Gesù è buono. Si è entrato nel periodo in cui il denaro è diventato lo scopo fondamentale di alcune chiese, non dico di tutte. Si è entrato nel contesto in cui nelle chiese si fa politica. Si parla della religione ecumenica. Oh fratelli, tutto questo è davanti a Dio un panno sporco, è qualcosa che sta uccidendo. Ora vi dico una cosa, vedo molte persone che sono spinti dall'emotività, e allora per l'emozione vanno in chiesa ai primi tempi, gioiscono, sono felici, ma poi cominciano a scemare. Sapete perché questo avviene? Perché non c'è l'angoscia. Perché nei nostri cuori non c'è l'angoscia. L'angoscia deve premere dentro di noi. L'angoscia deve dirti: il tuo fratello sta per morire, il tuo figliolo può morire in questa generazione, i tuoi figli possono morire. E noi genitori abbiamo un grande compito, abbiamo il compito di salvare le nostre famiglie, abbiamo il compito di testimoniare la predicazione, perché il Signore sta per tornare e non potremo dire: oh, io ce l'ho messa tutta. Dobbiamo essere sinceri, chi di noi ce l'ha messa tutta? Potremmo magari alzare le mani davanti al popolo, ma il Signore sa se ce l'abbiamo messa tutta. Dobbiamo cercare, fratelli, di strappare le anime dal diavolo. Il diavolo vuole uccidere. Alle volte uno dei nostri figli, io li ho piccoli, ma ci sono genitori che li avete più grandi, escono e vi dicono: papà, stasera io vado in discoteca. E se domani arriva la notizia che tuo figlio è morto nell'autostrada, quanti muoiono in autostrada? Tu hai predicato a lui l'Evangelo. Oh no, l'importante è che veniva la domenica in chiesa, tanto c'è il pastore. Fratelli, il mio lavoro, come il lavoro dei conservi, è di predicare la giustizia, ma io non posso strafare. Oh, credetemi, la mia più grande angoscia è quello che vorrei raggiungere tutto il mondo. Fino a poc'anzi ha scritto una donna da Cuba, ha mandato un messaggio di preghiera per i suoi figli. Vedo che da lontano ci seguono. Ma noi cosa vogliamo fare? Dobbiamo lottare per i nostri figli, dobbiamo lottare per le ragazze, dobbiamo lottare per i ragazzi. Si è raggiunto, credetemi, una situazione così angosciosa. E avverto certe volte lo Spirito di Dio, certe volte vi dico la verità, ho 34 anni, ma chiedo al Signore: Signore, prendimi, perché sono stanco della società, sono stanco, fratelli, di quello che i miei occhi vedono. Non c'è niente di buono in questa terra. Io per tempi della mia vita sono stato privato di tutto, anche delle cose più care, e so l'importanza di certi valori, ma credetemi, non ne vale la pena. Se questa deve essere la società del futuro, non vale la pena vivere. Perché se manca l'angoscia, se manca il comprendere che qui non stiamo giocando, che il predicatore non viene qui per farsi vedere, che il predicatore non è qui per far udire la sua voce, ma siamo qui e dobbiamo lottare per la salvezza delle nostre anime. Vogliamo applaudire Gesù. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. È il tempo che abbiamo creato gli steccati. La mia chiesa è grande, la tua chiesa è piccola, io ho più anime, tu ne hai di meno. Ci sono i disordinati, chi fa le divisioni, chi apre contro chiese, ne riapre altri. E noi anziché essere come Gad e dire cosa state facendo, oh Dio vi benedirà! Ho visto gente che si spacca la prima, la seconda, la terza e la quarta. E magari poi arriverà quando Dio verrà. Oh, tu mi devi benedire, io ho predicato. Il Signore non gli interessa se io predico. Perché molti in quel giorno diranno, Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato nel tuo nome. Noi abbiamo compiuto potenti operazioni. E il Signore gli dirà, andate via da me, operatore di iniquità. Che testimonianza diamo, fratelli e sorelle? Oh, io voglio essere quel piccolo Neemia. Quel piccolo Neemia. Neemia non era un predicatore riconosciuto, era un lavoratore. Perché dico era un lavoratore? Perché si mise insieme al popolo a ricostruire quelle rovine, ma prima fu invaso dall'angoscia. Egli aveva l'angoscia, non aveva un'emozione ecclesiastica, non aveva un'emozione religiosa. Egli aveva il desiderio e diceva dentro di sé, io voglio vedere la casa del Signore restaurata. E andò lì e non disse, oh io sono Neemia, ma si mise a lavorare e cominciò dalla base. Da che cosa dà una buona predicazione? Dalla preghiera, la confessione dei peccati. Cos'è il risveglio, fratelli e sorelle? Pietro disse, ravvedetevi, e questo è il risveglio, è il piangere ai piedi del Signore, è il riconoscere che questa società ha bisogno delle nostre lacrime. Questa società ha bisogno che noi piangiamo. La gente è diventata estroversa, in tutti stanchi, questa vita non c'è niente di bello. Oh, noi vorremmo la macchina lussuosa, vorremmo la famiglia top, vorremmo l'economia. Ma il Signore, l'abbiamo sentito stamattina, dice che il regno di Dio è dentro di noi. Oggi si prega solo il benessere della parola del Signore. Ma Paolo morì per l'Evangelo, da povero. Continuiamo, Stefano fu lapidato. Possiamo parlare degli altri, Giacomo morì di spada. Erano giovani, non pensate che erano tutti vecchi. C'erano giovani in mezzo a loro, che non stavano lì a pensare, oh la mia famiglia, alcuni di loro lasciarono le stesse famiglie. Il nostro compito è servire Dio, ed è alla base. E questo lo faremo sì con amore, ma non possiamo fare a meno di sollecitare che Dio sta guardando dal cielo e vede soltanto parole, parole, parole come quei farisei. È tempo che usciamo fuori dalle caverne, come spesso dico. È tempo che usciamo fuori e predichiamo l'Evangelo all'antica. Predichiamo che l'uomo può essere salvato solo attraverso il ravvedimento. Tanto il pastore non ci vede. Ma quando Dio osserva, vede il tribunale più grosso che nella nostra vita. Oh, entriamo dentro il cuore dell'uomo e lo Spirito di Dio ci osserva. Cosa c'è dentro il cuore dell'uomo? Il più grande tribunale. Guardiamo e diciamo, quella sorella mi è antipatica, quel fratello non va. Oh, ma il pastore butta voci. Oh, ma il pastore perché non fa qualcosa di diverso? Vogliamo qualche innovazione. Oh, sai, ma quella situazione, quella chiesa non mi piace. Oh, ma quel messaggio di stasera non mi va bene. Sapete com'è finita? Come i giovani nelle famiglie odierne. Oh, la pasta con la salsa non mi va, buttala. Fai un altro piatto di pasta. Fino a quando? Fino a quando riusciremo a rimanere in piedi? E io parlo per la chiesa mondiale, perché quando il Signore verrà, vomiterà molte anime dalla sua bocca, che significa attraverso la parola. Cosa dobbiamo fare, fratelli? Io sento un peso che mi sta schiacciando, ed è il peso del mondo. Vedete, abbiamo sentito quella povera ragazza, non voglio parlare di certe cose perché mi struggo. E quanti casi ci sono che non conosciamo? Sapete quanti bambini scompaiono durante l'anno e non se ne sa niente? Siamo pronti a fare come italiani un bel salotto e discutere dovrà essere punito con la pena di morte, e cominciamo a pensare il modo estremo di punire. Sapete cosa succederà? Ricordatemi le mie parole, che tra un mese tutti ci dimenticheremo di tutto. Questa nazione non sente il campanello, quella predicazione che dice ravvedetevi, ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. È la base. Quante volte capita di vedere anime che hanno parlato male di altri, poi vi arrivano e pace, Dio ti benedica. Sì, e dentro il tuo cuore quale pace c'è? Occorre, fratelli, mettere in pratica la parola. Quando tu hai qualcosa col tuo fratello, devi andare dal tuo fratello, pure se hai ricevuto l'offesa, cerca di appianare. Giovani, anziani, di mezza età, un giorno i predicatori scompariranno, quando il Signore raccoglierà tutto. Allora sarà troppo tardi. Oh, ma passeranno anni. Il Signore verrà come un ladro di notte. E poi si dirà, oh, quanto mi sarebbe piaciuto ascoltare ancora un messaggio come Saul. Vi ricordate Saul come si ridusse per sentire la parola autentica? Oh, non si trattava di un messaggio ottimo. Si trattava del così parla il Signore. Oggi con la teologia, col carisma umano, possiamo far addormentare la gente con bei discorsi, ma qui l'Evangelo è semplice e ci dice chiaramente fuggite il male. Se nella chiesa ti obbligano ad uscire la decima, fuggi da quella chiesa. Se in quella chiesa c'è il Dio pastore, fuggi da quella chiesa. Se in quella chiesa si fa politica o si parla di religione ecumenica, fuggi. Se in quella chiesa ti viene detto, oh, tu uscendo denaro sarai benedetto, non cadere nell'ignoranza delle vecchie indulgenze. Siamo oggi una società intelligente, dimostriamo di esserlo e non facciamoci prendere in giro. Nessuno deve giocare con l'intelligenza degli uomini e delle donne fatti ad immagine e somiglianza di Dio. Perché voi siete figli di Dio e chi ha accettato Gesù è benedetto da Dio. Alleluia! Nessuno può giocare su queste cose. È finito il tempo dell'ignoranza. È finito il tempo in cui magari qualcuno ti prendeva in giro. È finito il tempo in cui cadiamo e diciamo, oh, ma questo spettacolo, questi cantici, questa predicazione mi ha elettrizzato. Qui non si tratta di essere elettrizzati, qui non si tratta di avere dell'adrenalina, qui si tratta che dobbiamo andare ai piedi del Signore e dobbiamo piangere. Anziché fare polemiche, dobbiamo piangere per quanti stanno morendo senza avere la testimonianza dell'Evangelo. Oh, fratelli, non possiamo dormire. Credetemi, certe volte nella notte stessa non riesco a dormire e mi struggo e dico, Signore, ancora ci sono tante anime da raggiungere, e mentre quelli che possono essere i validi strumenti stanno a farsi guerre, aprono chiese di 5-6 persone, poi chiudono, aprono, fanno, dico, non è questo l'Evangelo. Ringrazio il Signore che gli apostoli andavano per le strade e predicavano l'Evangelo. Oh, fratelli, sono alla conclusione del messaggio e voglio dirvi qualcosa di importante. Smettiamola. Smettiamola di lamentarci con Dio, come il fratello del figlio il prodigo. Smettiamola di dire a Dio, oh, ma tu non fai questo per me, oh, ma io sono bloccato per questo, oh, ma quello non funziona, perché Dio guarda il ragionamento dell'uomo. E se il ragionamento non va, puoi essere appartato, puoi essere consacrato, puoi avere una bellissima predicazione, ma resterai sulla faccia della terra. Occorre, fratelli, essere come quei peccatori che andavano al Signore e confessavano i propri peccati. Il Signore Gesù Cristo vi benedica. Non lasciate questa luce potente dalla vostra vita. E questa sera dico, non mi importa qual è la tua condizione. Non so quello che hai combinato, ma Dio ti dà un'occasione. Vai a Gesù,
Il suo perdono, come è stato per quella gente, lo sarà anche per te, perché Paolo era persecutore e fu perseguitato per l'Evangelo. Maria Maddalena fu liberata dalle potenze del male e liberata dal peccato di carne. E così, cari nella grazia, tanti uomini e donne furono liberati. Questo è tempo in cui non diciamo: oh, io voglio questo, io voglio quest'altro, ma gioiamo per la grazia salutare che Cristo ha dato, e gioiamo in Cristo Gesù, il nostro Re, il benedetto in eterno. Amen.